A tutti, buon sabato, buon pomeriggio, anche ai fratelli che sono collegati in internet. E naturalmente vi do i saluti da parte dei fratelli della congregazione di Catania e anche da parte di mia moglie, che vi saluta e vi abbraccia, però solo le donne. Perché io sono un tantino geloso. Bene. Vorrei oggi dare, perché è sempre un piacere e un onore poter essere qui a condividere un sabato con i fratelli a Milano ed anche con quelli che sono collegati, perché non è cosa da poco e non è cosa che può capitare a noi tutti i sabati. Quindi siamo doppiamente felici di poter osservare il sabato oggi con voi. E vorrei iniziare questo mio sermone con una domanda. Naturalmente non voglio risposte, tenetela per voi nella vostra mente, però scrivetela bene quando la memorizzate, perché è importante. E la domanda che io voglio porre oggi, naturalmente lo dico che la porgo a voi, ma in primis lo dico per me, perché un ministro deve sempre parlare in prima persona per se stesso. Quindi dico questo, la domanda è proprio: Dio nota quello che noi facciamo? Ed è anche il titolo del sermone, chiaramente. Quindi come si rispondereste voi a questa domanda? Molti magari risponderebbero, non lo so. Oppure direbbero, credo che Dio non nota quello che faccio io, perché solitamente ci sentiamo così piccoli davanti a Dio, davanti alla sua magnificenza, e quindi tante volte crediamo che Dio non si accorga di noi e non nota ciò che noi facciamo. E naturalmente, perché nella nostra piccolezza, noi, se vogliamo paragonarci a Mosè, a Noè, a Davide, agli apostoli, a Gesù Cristo, siamo proprio piccoli, 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 sicuramente. Però ecco, ed è qui che nasce il mio sermone di oggi, proprio in questa piccolezza della quale noi riteniamo di essere parte. Quindi noi ci sentiamo piccoli di fronte a Dio, per cui pensiamo che Dio non lo noti ciò che noi facciamo e che anche non si prende nemmeno cura di noi. Alcuni di questi uomini menzionati hanno fatto delle cose eccezionali, veramente eccezionali. Loro hanno fatto quello che almeno io non ho mai fatto, non sono riuscito a fare quello che hanno fatto loro. E io non ricordo mai di aver fatto cose come le abbia fatte Davide o Mosè. Naturalmente non perché la mia fede fosse inferiore alla loro, ma non ce lo sono mai riuscito, non ce l'ho fatta. E quindi non ho compiuto veramente cose lodevoli, non le ho compiute, perché loro tapparono la bocca ai leoni, come Daniele che fu buttato nella fornace ardente, non venne bruciato, nemmeno un capello gli si è bruciato. Naturalmente non sono stato come Davide che sconfisse Golia. E questi uomini, nel loro vivere e nelle cose che fecero, indubbiamente hanno avuto Dio dalla loro parte, sono state grandemente protetti da Dio. E infatti troviamo queste scritture in Ebrei. Apriamo per favore le nostre Bibbie in Ebrei, al capitolo 11, nei versetti da 32 a 34. Ebrei capitolo 11, versetti da 32 a 34, dove dice: e che dirò di più, dice Paolo, poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Baruch, di Sansone, di Geffete, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizie, ottennero adempimento di promesse, cioè ciò che gli era promesso lo hanno ricevuto, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Beh, questi sono stati degli uomini veramente eccezionali per ciò che fecero, per quello che hanno fatto. Alcuni perfetti addirittura, ripeto, hanno vinto delle grandi guerre, battaglie, sempre per fede ottennero le promesse che Dio le aveva dato, le aveva fatto. Ed altri chiusero come Daniele, tapparono la bocca ai leoni, spensero il fuoco, guarirono ammalati, divennero forti. Erano queste le grandi qualità di questi uomini eccezionali. Naturalmente nessuno di noi, penso, si ritiene in grado di avere queste qualità, o almeno di averne una in particolare. Io non mi ritengo in grado di avere una di tutte queste, una di queste doti. E sempre secondo la Bibbia ci furono anche altri personaggi che dimostrarono la loro fede in molti modi diversi. Ecco che ora qui entriamo in un capitolo nuovo, in una nuova fase di questo sermone. E forse anche in modi meno spettacolari rispetto a quelli che ho menzionato prima, ma che comunque le pagine della Bibbia ci assicurano che Dio notò le opere meno spettacolari, le notò quello che fecero. E le opere cosiddette magari banali, Dio notò lo stesso. E vorrei condividere con voi adesso qualche esempio biblico rispetto a questi due. E uno di questi si riferisce ad un pastore, ad un pecoraio, diciamo oggi si direbbe così, e un altro si riferisce ad una giovane vedova, ad una signora vedova. Iniziamo con il primo esempio, e questo pastore era Abele. Abele era il secondo figlio di Adamo ed Eva, il più piccolino, e sicuramente noi conosciamo la sua storia, l'abbiamo letta tante volte, magari ce l'abbiamo a memoria, potremmo raccontarla. Lui fece, naturalmente sappiamo, una morte da martire, dato che fu ucciso da suo fratello Caino. E inizia a parlarvi proprio della prima volta in cui Dio notò Abele, proprio la primissima volta in cui Dio lo notò. Non fu solo quando fu ucciso, in occasione della sua morte. Dio lo notò Abele anche quando Abele prese alcuni animali del suo gregge, lui aveva delle pecore, dei montoni, per prenderli e scelse accuratamente da queste sue bestie, ne scelse quelle migliori, dice la Bibbia, e le offrì in sacrificio a Dio. Quando lui, da questo primo episodio, si vede l'amore, l'attenzione che aveva Abele verso Dio. Oggi, considerando i tempi in cui viviamo, offrire un agnello a Dio, un capro o un bue sarebbe considerata una cosa molto modesta, una cosa da niente. Ma quello che fece Abele fu la diligenza che usò nello scegliere quest'animale, questa bestia. Fu lo scegliere i migliori dei suoi animali. Scelse accuratamente per prendere il migliore, il più sano, senza difetti, senza qualcuna cosa che potesse essere non nella perfezione dell'animale stesso. E naturalmente questo era per dare questo suo dono a Dio. E con questo dono che Abele fece a Dio, naturalmente la sua storia non si è fermata lì, perché ha continuato ad andare avanti. E a distanza di secoli da questo evento, Dio ispirò anche l'Apostolo Paolo a scrivere quello che fece Abele, perché Dio non si è proprio dimenticato di quello che aveva fatto secoli prima. Se andiamo in Ebrei, al capitolo 6, nel versetto 10, Ebrei capitolo 6, versetto 10, Dio infatti non è, fate attenzione a quello che sto per dire, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore. Dice Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore. La fatica d'amore, dice Paolo, che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Ci sono anche delle cose che sembrano banali, ma che Dio non le dimentica. Assolutamente no. Anche le cose piccole. E qui si sta parlando di tutti quanti noi. Qui sta parlando di voi e sta parlando di me. Perché noi, sta parlando proprio di ciò che noi rendiamo, di ciò che noi facciamo per l'opera della Chiesa. Anche se accendiamo un computer e lo spegniamo, anche se mettiamo un inno, se mettiamo un innario e lo posiamo sulla sedia. Anche questo Dio nota. Anche le cose che per noi mentalmente sembrano banalità, Dio le nota. E vi farò vedere come. Quindi in assoluto Dio non si dimentica di questo, per i servizi che noi rendiamo. Cose stupide o inutili, Dio non le dimentica per quello che noi facciamo. Sempre in Ebrei, al capitolo 11, nel versetto 4, ritorniamo qualche pagina più avanti, dice, per fede Abele offerse a Dio un sacrificio. E poi dice, più eccellente. Qui Dio sta usando l'eccellenza. Dice, offerse un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza ed egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo d'essa, benché morto, egli ancora parla. Abele in questo momento, anche se morto, parla. Parla a noi. E come parla? Com'è che parla se è morto? Parla attraverso la grande lezione che abbiamo ricevuto dal suo gesto. Parla. Perché sono passati secoli e oggi stiamo leggendo questo di Abele. Qui sta proprio parlando di tutti noi, sta parlando di ciò che noi facciamo. E Dio non lo dimentica mai. E naturalmente Dio poteva usare una parola diversa anziché eccellente. L'eccellenza è il massimo. E Dio ha dato proprio il massimo nel descrivere il gesto di Abele. Quindi Abele è stato, ripeto, il nostro capostipite. Così deve essere. Ma com'è che Abele decise il tipo di sacrificio da fare a Dio? Sicuramente lui non è andato nell'ovile e ha preso la prima pecora che gli è capitata. Dice, ok, vado là, puff, prendo una pecora e gliela porto. Tanto una vale l'altra. Quattro gambe a quella, quattro ne all'altra. Una coda a questa, una coda a quella. Due orecchie. Non è che Dio può vedere se è la migliore o la peggiore. Ne prendeva una. Invece no, lui è andato nell'ovile ed ha scelto la pecora migliore da dare a Dio. Le pecore migliori. L'ha meditato. L'ha selezionata da tutte le altre. Non ha preso la prima, ripeto, che gli è venuta a tiro. Non ha preso la più piccola. Non ha preso quella malata o zoppa. Lui conosceva, ripeto, tutte le sue pecore e lui sapeva anche quali erano quelle difettose e quelle malate, lo sapeva. E non ne ha preso nemmeno una di queste, non ne ha presa. Io, un mio zio, era contadino e a volte questo mio zio aveva anche delle pecore, non molte, che so, 30, 15, aveva delle pecore. E io mi ricordo che mio zio conosceva quelle pecore una per una, cioè lui aveva dato, io le guardavo, per me erano tutte uguali. Cioè io non riuscivo a distinguere una dall'altra. Mio zio, avevano, ognuna aveva un suo nome, e mio zio diceva queste e quelle, si chiama, cioè lui aveva come una cronistoria di tutte le sue pecore. Le conosceva tutte e lui sapeva tutti i pregi e difetti di ogni pecora. Sapeva quanto latte facevano, sapeva se era una pecora sbandata, cioè lui conosceva tutto delle sue pecore. E se lo conosceva mio zio, sicuramente Abele sarà stato molto più bravo di mio zio, e sceglieva proprio le cose più belle, più pregiate dei suoi armenti. Quindi, e naturalmente, se così non fosse stato, oggi noi non saremmo stati qui ancora a parlare di Abele. Naturalmente in Genesi, al capitolo 4, al versetto 3 e versetto 4, Genesi capitolo 3, capitolo 4, scusate, Genesi capitolo 4, versetti 3 e 4. Dice: col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Anche Caino decide di dare un regalo, di dare dei frutti a Dio. Versetto 4 dice: ora Abele offesse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno guardò Abele e la sua offerta. Quindi anche Caino, come vediamo, pensa, decide di fare lui un regalo a Dio. Però naturalmente Caino, rispetto ad Abele, non ha meditato sul regalo, sulla preziosità. Quando dico preziosità non mi riferisco all'importo di denaro, ma mi riferisco alla preziosità mentale che ha messo Abele. Lui andò, essendo lui un contadino anziché un pastore, andò nei campi e magari prese una mela, ma non prese la migliore, magari ne prese una che era per terra, aveva dei vermi, non era profumata come sono profumatissime le mele. Io tutte le sere mangio le mele, non c'è una sera che io non mangio una mela. Prima di mangiare la mela, io la sera, sapete cosa faccio? La odoro, cerco di odorarla per sentire il profumo della mela, se è profumata, perché ci sono delle mele che hanno un profumo bellissimo, proprio arriva proprio in testa. Poi cerco di guardare il colore, perché hanno dei colori. E io quando vedo che una mela è così bella, profumata e colorita e bella, dico: oh, che bella, me la mangio con più gusto, con più sazietà. E questo io lo faccio tutte le sere. Sicuramente Caino non scelse la mela più profumata, più colorita, magari prese quella che aveva qualche verme dentro, ed era già un po' marcia, fracida, non la colse dall'albero, non la strappò dall'albero, la prese da per terra, o qualsiasi altro frutto possa essere stato. Mi è venuta la mela perché io amo le mele, mi piacciono tanto, oppure un'arancia, il profumo che emanano le arance o i mandarini, non ho detto prima per non essere di partito preso. Visto che noi in Sicilia abbiamo aranceti bellissimi, ho voluto essere un po' nordico. Ho usato le mele. E quindi voglio dire, lui non ha messo tutta questa attenzione nello scegliere il frutto migliore da dare a Dio. E Dio non ha visto il regalo, il dono, così come quello di Abele. Perché non c'era tutto l'amore, non c'è stato amore nel dono. Perché magari anziché una mela poteva dare una bicocca, una ciliegia, che era piccolissima così, ma scelta con cura, con attenzione, con amore. È mancato questo nel dono di Caino. Quindi noi tutti siamo chiamati a dare come Abele e non come Caino. Noi dobbiamo essere degli Abeli, non Caini. E quindi, anche se noi, ripeto, oggi non abbiamo né pecore né mucche, non abbiamo nulla, non abbiamo terreni, non abbiamo arance o mele, però ciascuno di noi deve dare il meglio di se stesso, il meglio di noi stessi. E come possiamo offrire noi il meglio di noi stessi a Dio? Offriamo a Dio altri tipi di sacrifici. Sì, perché così viene chiamato il frutto del nostro comportamento quando noi lodiamo a Dio. Viene chiamato sacrificio di lode. Sacrificio di lode, memorizzatelo. Perché Dio, quando noi diamo qualcosa a Dio, di qualsiasi natura, è una lode che stiamo dando a Dio. La lode a Dio, anche parlare bene di Dio e dare lodi a Dio, perché ciascuno di noi ha proprio modo di comportarsi, ciascuno di noi verso Dio possiamo essere o come Caino o come Abele. No, no, non deve essere il caso nostro, naturalmente. Io spero, auguro e prego sempre che noi siamo degli Abeli e mai dei Caini, anche se tante volte l'essere degli Abeli, almeno a me personalmente, non so a voi, è successo magari a volte di essere deriso per essere un Abele e non essere un Caino. Ma questo è un altro argomento, perché richiederebbe tutto un altro sermone a parte. Ne parlerete magari poi con Carmelo. Sicuramente non mancherà a lui poter fare questo tipo di discernimento. Quindi meglio essere degli Abeli che dei Caini. Perché, ripeto, tutti quanti noi dobbiamo dare questi nostri sacrifici. Dio ci chiede da offrirgli questi sacrifici accettevoli. E la parola accettevole poteva essere scritta in modo diverso, poteva essere anche evitata. Ma questo è un vocabolo che naturalmente è un qualcosa di più, di extra. È il meglio che noi dobbiamo dare a Dio, cioè accettevole con gratitudine dare a Dio il meglio di noi stessi. E noi lo diamo perché, ripeto, noi non dobbiamo dare a Dio così sacrifici e basta. No, perché anche quando Abele andò a scegliere le sue pecore, i doni che doveva dare a Dio, non disse, vabbè, mezzica, ora devo dare questa pecora, è la migliore. Ma perché gliela devo dare? Magari gliene do una un po' meno bella di quella bella. No, magari gli è venuto dal cuore difficile, pesante, ma gli ha dato la migliore. Quindi anche quanto noi diamo, non diciamo mezzica, potevo evitare di dargli questo. Magari gliene davo anziché una tre quarti o mezza, gliene do mezza di pecora. No, anche se ha malcuore, non lo so, io non ero con lui, ma lui in ogni caso ha dato la migliore. E sono sicuro che lui è stato gioioso di dare la migliore. Io ho voluto un po' ironizzare nel dire che era dispiaciuto, ma lui ha dato sicuramente la migliore, in senso assoluto. E a questo sacrificio è chiesto anche a noi. E e chiesto a me come a voi tutti. Quindi, però vediamo un po' quali sono gli aspetti che noi possiamo migliorare nella nostra vita per rendere gradevoli e per renderli anche accettevoli a Dio e per migliorare quelle per cui noi siamo a volte carenti, perché io sono sicuro di essere carente. E guai se io non mi accorgessi mai di essere carente, perché ripeto, io a volte mi accorgo di essere meno forte di lui, mi accorgo di essere meno forte di tutti voi. Però una cosa importante, che io voglio sempre crescere e diventare migliori, e naturalmente non voglio mai essere la pietra d'inciampo di nessuno, così come lo è stato Caino. Quindi noi dobbiamo fare come fece Abele. Lui diede il dono più bello a Dio e ha scelto, ripeto, quell'animale. Così come dobbiamo fare noi, scegliere attentamente di fare sempre il bene per Dio. Quindi noi dobbiamo fare così. E questo è l'esempio di Abele. Vediamo adesso un altro esempio, quello di una donna vedova, senza marito, che aveva solamente un figliolo. Era vedova con un figlio. Pensate, questa donna, che è scritta la sua storia nella Bibbia, non ha un nome. Non sappiamo come si chiama. Nessuno di noi sa come si chiama. Solo Dio sa chi è quella donna e come si chiama. È Eliseo. Quindi dobbiamo dire noi sempre: io voglio essere come quella vedova, anche se era senza nome, poverina, anche se non sappiamo come si chiamava, però Dio lo sa. Questa donna di cui narra la Bibbia, che ora leggeremo la sua storia, fu una donna grandemente benedetta, anzi di più, fu benedetta da parte di Dio per il semplice fatto di avere preparato un pasto, per aver preparato un piatto di minestra, e lei ha donato questo pasto a questo uomo di Dio, a questo che ora leggeremo. E inoltre quella donna non era neppure una donna israelita, perché era una straniera. E lei infatti viveva in una città che si chiamava Tesserafat, detta Sarepta. Spero di aver pronunciato bene. E questa città è distante 15 chilometri da Sidone, l'attuale Saida, città oggi si chiama così, ed è una città della Fenicia. Lei nella Bibbia è descritta come la vedova di Sarepta. Ora vi racconto l'episodio di questa donna. E così come è accaduto, come è avvenuto questo evento. Dunque era verso un grande periodo di siccità, una siccità che durava da ben 3 anni e mezzo. Noi qui per 3 giorni di caldo stiamo scoppiando. Figuratevi 3 anni e mezzo di siccità e di caldo, dove non pioveva e tutto era secco e arido, e dove non c'era più nemmeno cibo, perché l'aridità non fa crescere i frutti e non fa maturare, li brucia. E non aveva, questa donna non aveva più niente da mangiare, perché essendo una vedova era lei e suo figlio, un ragazzino. Quindi dice, per 3 anni e mezzo non pioveva e c'era carenza di cibo. E questa donna aveva farina, l'ultima farina, per poter fare un pasto, solo uno, per lei e per suo figlio. E aveva l'olio giusto per questo ultimo pasto e non ne aveva più. La giara, la brocca era vuota. Il sacco della farina, non c'era più farina. Ed ecco che a questo punto arriva, dopo questo qui, arriva Elia. Elia, il profeta di Dio, il quale si avvicina, viene mandato da Dio ad andare a trovare questa donna. E quindi questo Elia, vedendo questa donna, questa vedova, gli dice di portarle un po' di cibo, del pane da mangiare. Perché naturalmente Elia viaggiava a piedi sotto il sole rovente ed era stanco, era avvilito, era assetato, era affamato. Quindi al primo momento magari Elia poteva dire, ma proprio questa donna che non ha niente, cioè gli vado a togliere quel poco che ha per darlo a me, per mangiarmelo io. Uno umanamente ragionerebbe così. Dice, ma io con quale coraggio posso mangiare questo? Però Elia gli chiede queste cose a questa donna e questa donna non fa altro che darglielo, farglielo. Dice, guarda, io ho solo questo. Tu vuoi una schiacciata, vuoi del pane, ma io ti posso dare quel poco che ho, se ti accontenti bene, altrimenti non ho null'altro. Ed Elia gli dice, sì, va bene, fai. E portami, perché dice io ho sofferto la fame, ho sofferto la sete. Dice portami per favore un po' di mangiare e dell'acqua. Ora mi dico io, ma Dio doveva proprio andare a prendere questa povera vedova con tante persone benestanti, con tante persone magari che stavano bene e avevano i sacchi più pieni di farina e di olio. Dio ha scelto proprio quella povera donna. E lei subito, dice la Bibbia, ora poi lo leggeremo, credette ad Elia, quello che gli disse a Elia glielo fa, e Dio però vediamo che la ricompenserà di ciò che questa donna fa per Elia. Quindi non fa altro che gli dà dopo, gli dà tanta farina per poter mangiare, tanto olio, gli fa dei miracoli, cioè un qualcosa che veramente. Dopo lo studieremo meglio. Che magari uno così in un primo acchitto, in un primo momento, stenderebbe a credere se uno non è veramente forte nella fede che abbiamo verso Dio. Adesso vorrei raccontarvi un'altra storia, un'altra piccola storia. Questa non è scritta nella Bibbia. Non è scritta in nessuna pagina della Bibbia perché è una storia recente, recente di 20-30 anni fa, forse 40, ma è vera in tutto ciò che sto per raccontarvi. E questa storia che sto per raccontarvi si riferisce ad un nostro fratello nella fede. Naturalmente non vi dirò nemmeno se mi torturate il suo nome, non ve lo dirò mai. Ma è una storia reale, una storia vera, accaduta in Sicilia. Dunque quest'uomo, questo signore, questo buon uomo, un giorno si trovava nel suo lavoro. Sapete come nel lavoro una volta come si mangia a mezzogiorno? Non è che si sta seduti in una mensa o in un ristorante, tante volte ci si accomoda magari a secondo la tipologia di lavoro, uno magari così seduto in un marciapiede o come capita prima, chi non ha mai fatto un pranzo così di lavoro. E mentre questo nostro fratello stava mangiando lì insieme ai suoi colleghi, ecco che naturalmente era il pasto del mezzogiorno. Ecco che si avvicina un barbone davanti a queste persone e gli chiede del cibo, perché non aveva cibo, non aveva da che mangiare, era affamato. Naturalmente i colleghi di questo nostro fratello, appena vedono questo barbone, tutti quanti lo mandano via, gli dicono, ma vattene, ma vai a cercare altrove, dove. Noi già abbiamo a stento per noi quel poco da mangiare. Dice, vai a cercarlo altrove. Naturalmente questo nostro fratello, perché era lì in trasferta, era arrivato da qualche giorno, non lavorava fisso in quel posto, era in trasferta. Vedendo quello che facevano i loro colleghi, gli dice: ma scusate, ma perché lo state trattando così, quel povero disgraziato, che magari ha fame, chissà da quanto tempo non mangia. Loro lo avevano scacciato, lui si alza, ci va e gli dà, dice: cosa vuoi? Dice, io da tanto tempo che non mangio. E allora lui prende il suo pranzo, il suo mangiare, il suo cibo, dice: ok, vieni, mangiamolo assieme, dividiamo. E se lo dividono, lui gli dà da mangiare a questo poveretto, gli dà da bere e la cosa finisce lì. L'indomani questo ritorna e non va più in tutti gli altri, va solo da quello. Quello naturalmente gli dà del cibo. Vedendo che la cosa continuava per altri giorni, gli disse a sua moglie a casa: senti, dammi un po' in più, così lo posso dividere con una persona, con uno che viene tutti i giorni a prendere questo cibo. Naturalmente tutti i suoi colleghi, lo deridevano, lo prendevano in giro, perché questo addirittura anche da casa gli portava il cibo e l'acqua. Quindi questa storia va avanti per un po' di tempo, finché un giorno questo non si presenta più, non si presenta per andare a mangiare a mezzogiorno. Quindi questo si informa là con quelli locali, dice: ma come mai quello non è venuto? Dice: ma voi sapete dove abita? Dice: no, non lo sappiamo. Qualcuno dice: forse abita là all'uscita del paese, ci deve essere una baracca di lì. Forse, dice, abita lì. E allora lui ci va a cercare questa persona e non lo trova. Non lo trova. Cerca di... Allora qualcuno dice: sa, è ricoverato in ospedale, è stato male e l'hanno ricoverato in ospedale. E allora lui va in ospedale, lo cerca e lo trova. Lo trova, quindi gli lo va a trovare tutti i giorni, lo lava, lo pulisce, gli fa la barba, lo accudisce come se fosse un suo figlio o suo padre o suo... finché poi si è guarito ed esce dall'ospedale, se ne ritorna nella sua casa, e questo tutti i giorni ritornava ad andare a prendersi questo cibo. Nuovamente passano e questo non ci va, lui ritorna, va e lo trova ammalato nuovamente nella baracca. Ma quando questo arriva in questa baracca, quello gli dice: senti, dice, ora sto male e devo andare in ospedale, ti do questa scatola, dice, la consegno a te, per favore non la aprire, te la do, te la tieni, la porti a casa e la custodisci, la custodisci tu, dice, casomai la devi aprire dopo che io muoio. Perché, dice, io sento che sto male e magari potrei morire a breve. Dice: tieni questa scatola e te la porti tu. Così, difatti, questo poi dopo qualche giorno viene a sapere che quel poveretto era morto. Ritorna a casa tutto dispiaciuto. Dice a sua moglie: sai, quello, dice, è morto. Dice: l'ho trovato. Dice: mi dispiace, ormai mi era affezionato, gli portava sempre questo cibo. E allora sua moglie dice: ma quello ha detto che ci ha dato una scatola e ci ha detto di aprirla dopo che lui fosse morto. E allora così fanno, prendono questa scatola, marito e moglie, la aprono, e dentro quella scatola c'erano dei soldi. C'erano tanti soldi che quelli si sono potuti comprare una casa, hanno potuto dare l'acconto per pagarsi una casa che loro non avevano, perché era un operaio così come noi. Quindi loro con quella cassa che gli avevano, hanno dato l'anticipo per comprarsi una casa. Ora, questa storia non è scritta nella Bibbia. Forse l'avrebbe scritta Edmondo De Amicis nel libro Cuore, ma è reale. Non ho aggiunto né tolto nemmeno una virgola di come mi è stata raccontata. Quindi, ecco, ciascuno di noi può, anche in questi casi, rendersi veramente accettevole, come dice la Bibbia, a Dio. E Dio li ha ricompensati di questo loro e di questi episodi accaduti a fratelli nostri nella Chiesa. Potrei raccontarvene ancora altri, però mi fermo qui, altrimenti mi tirano le orecchie poi, perché vado fuori tempo. Ma è vero quello che io vi sto dicendo. E sapete, ce ne sono altre, magari meno toccanti, meno belle, meno all'impatto piacevoli come questa, ma belle altrettanto. Belle dal punto di vista dell'esempio, non della bellezza narrativa in sé. Quindi ritorniamo adesso alla nostra vedova di Sarepta. Andiamo in Primo Re. Primo Re, capitolo 17. Versetti da 8 a 13. Primo Re, capitolo 17, versetti da 8 a 13. Dice: ora, no, questo era il versetto 7, dice: ora dopo un po' di tempo, il torrente si seccò perché non veniva la pioggia sul paese, cioè per i famosi 3 anni e mezzo. Dice: allora la parola dell'Eterno mi fu indirizzata dicendo: levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco, là io ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Versetto 10. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ehi, prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché ho da bere, sono assetato. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e le disse: per favore portami anche un pezzo di pane, già che ritorni. Versetto 12. Ed ella rispose: com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho. Dice: non ne ho pane, ma ho solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio, in una giara. Ed ecco, ora sto raccogliendo 2 pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Perché dice: finito questo cibo, non abbiamo più nulla da mangiare e moriremo di fame. Versetto 13. Elia le disse: non temere, va e fa come ti ho detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per il tuo figlio. Quindi qui vediamo l'inizio, proprio vediamo che Dio parla a Elia e gli dice di andare a Sarepta, in questo luogo. E naturalmente abbiamo visto come è la situazione che va a trovare. E nel versetto 14 prosegue dicendo: poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà, non finirà, e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. E questo proprio è il versetto chiave, questo versetto. E nel versetto 15 e 16 dice: ed ella se ne andò e fece secondo la parola di Elia. E mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo, non solo per una volta, per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò. secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Quindi vedete questa benedizione, questa grande benedizione. Mangiarono per parecchio tempo con quella sola razione che era rimasta. Quindi questa è una grande lezione, una grande benedizione per quella donna. E naturalmente ancora c'è il meglio che deve venire, come miracolo che avviene, che Dio fa a questa donna. Perché qualche tempo dopo che succede questa cosa qua, ecco che avviene un fatto veramente che forse nessun padre, nessuna madre vorrebbe mai che succedesse ai propri figli. Gli viene a morire questo unico figlio a questa donna. Muore. Ed ecco che qui questa donna si ricorda di Elia e lo manda a chiamare. Primo Re, capitolo 17, versetti da 17 a 24. E dice così: ora, dopo queste cose, avvenne che il figlio della donna, che era la padrona di casa, si ammalò. La sua malattia fu così grave che non rimase in lui più alcun soffio di vita. Morì. Ella allora disse ad Elia: che ho io da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per farmi ricordare il mio peccato o per far morire mio figlio? Ed egli le rispose: dammi tuo figlio. Dammelo, gli dice Elia. Così lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul letto. Poi invocò l'Eterno e disse: o Eterno, Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendo morire suo figlio? Si distese quindi tre volte sul fanciullo e invocò l'Eterno dicendo: o Eterno, Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorni in lui. E l'Eterno esaudì la voce di Elia. L'anima del fanciullo ritornò in lui ed egli riprese vita. Resuscitò. Versetto 23. Allora Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla stanza di sopra in casa e lo diede a sua madre dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, che la parola dell'Eterna nella tua bocca è verità. La parola nella tua bocca è verità. Ecco, questa è una dote. Magari non riusciremo a far resuscitare un bambino, un essere morto, ma quest'ultima frase importante dove dice: la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità. Ecco, facciamo in modo che tutto ciò che esce dalla nostra bocca sia sempre verità, sia sempre il meglio. Ed Elia, ripeto, Dio vede l'attitudine di Elia, cioè con quanto amore, con quanta intensità, con quanto fervore ha pregato Dio per fare risuscitare quel bambino. Dio ha avuto tantissima misericordia per quella povera vedova, tanta, tanta misericordia. E in Luca, al capitolo 4, nel versetto 25, Luca capitolo 4, versetto 25 e 26, dice, Luca capitolo 4, Venticinque e 26. Anzi, vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure nessuna di loro fu mandato Elia, se non ad una donna, vedova di Sarepta, di Sidone. Anche qui non è citato il nome di questa donna. Non è scritto come si chiamava. È chiamata la vedova di Sarepta. Nonostante tutto, è anonima. Anche oggi lo è rimasta. È rimasta anonima, come è rimasto anonimo questo nostro fratello, e resterà anonimo. Ma Dio sa, Dio vede, Dio scruta. Ed altresì sono tanti coloro che, guariti da Gesù Cristo dalle loro infermità, anche loro non hanno un nome scritto nella Bibbia. Ci sono tante persone senza nome, ma un giorno su questa lista di persone senza nome ci deve essere scritto anche il nostro di nome. Dobbiamo fare in modo che tutte queste persone anonime, anche se il nostro nome resterà anonimo, ma dobbiamo essere scritti in questa lista di persone anonime per ciò che abbiamo fatto. Non come Caino, ma come Abele. Ecco perché è sempre importante quello che noi facciamo, soprattutto perché Dio nota le nostre opere, Dio le vede, e se pensiamo che tutto quello che facciamo possa passare inosservato agli occhi di Dio, noi ci sbagliamo di grosso. Ci sbagliamo di grosso. Perché, ripeto, come questo nostro fratello che aiutò il mendicante per tanto tempo e fu ricompensato, come vi ho detto prima, gli ha dato una casa che lui non aveva. Anche se, ripeto, è difficile a volte credere ciò che io ho raccontato, ma è la verità. È verità. Quindi la vedova di Sarepta aveva il gran desiderio di poter vivere così semplicemente con quel poco che aveva e condividere con suo figlio, e Dio la strabenedì, non la benedì, la strabenedì per quel poco di cibo che ha dato a Eliseo. Anche l'Apostolo Paolo ci ricorda questo, e lui ha dedicato tutta la sua vita a queste promesse fatte da Dio. Andiamo in Ebrei, capitolo 13, versetti da 5 e 6. Ebrei, capitolo 13. Ebrei, capitolo 13, versetti 5 e 6. Dice qui Paolo, dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo di male? Ecco, Dio ebbe tanta cura di Paolo. Noi sappiamo quante volte Paolo fu lasciato mezzo morto per terra, credendolo morto. Eppure lui contava in questa promessa fatta da Dio. In conclusione di questo sermone, se noi mettiamo in pratica, se noi conserviamo nella nostra memoria questo versetto, Dio stesso farà altrettanto con noi. Forse magari noi pensiamo che non riusciremo mai ad uguagliare quello che ha fatto Mosè, quello che ha fatto Davide, quello che ha fatto Noè, quello che hanno fatto i profeti o gli apostoli. Ma c'è una cosa che noi possiamo fare, ed è quello che noi possiamo avere la stessa fede che avevano loro. Questo è di certo alla nostra portata. Questo lo possiamo fare tutti. Questa la possiamo avere tutti. Noi possiamo ricordarci dei semplici atti che hanno fatto questi, perché lo hanno fatto con tanta fede, così come lo fece Abele, come la vedova di Sarepta, in quanto Dio notò qualsiasi atto di fede di questi. Dio nota anche quelli che a noi sembrano piccoli piccoli atti di fede, anche i gesti più piccoli e semplici che noi facciamo ogni giorno, Dio li nota. Voglio ancora riportarvi l'esempio di quel fratello col mendicante. Ricordatevi che anche quando sembra che noi non aiutiamo nessuno, Dio di certo vede e nota anche i nostri piccoli atti di fede, quelli che facciamo noi oggi, voi. Anche se sembra che stiamo facendo nulla, ma quel nulla, quel poco, Dio lo nota. Quando un giovane segue Dio, quando magari questo giovane non si lascia coinvolgere in cose sbagliate, anche quando magari noi ci troviamo nei posti di lavoro, quando veniamo a tante volte, come succedeva a me, con delle proposte o delle azioni che a volte ci volevano portare sul proprio terreno, oppure quando vengono fatte delle proposte indecenti, delle proposte immorali. Noi, anche noi come cristiani, sappiamo che l'immoralità è sbagliata e non fa per noi. Ma anche quando noi rifiutiamo di fare queste cose, anche queste sono un atto di fede che Dio nota. Anche quando io mi ricordo fumavo e qualcuno, dopo che io non fumavo più, voleva offrirmi la sigaretta o il panino con la mortadella o altre cose, quando io rifiutavo, Dio lo notava che io stavo rifiutando di cadere nel laccio della tentazione. Anche questo è un atto di fede. Anche quando noi veniamo regolarmente ai servizi del sabato, anche questo è un atto di fede. Perché magari dopo una settimana di lavoro a tutti quanti piacerebbe il sabato starsene coricato, a rilassarsi, magari con una giornata di questa al fresco, all'aria condizionata. Eppure siamo qui, siamo venuti, caldo o non caldo, freddo o non freddo, treno, autobus o macchina, o bicicletta, o qualsiasi mezzo esso sia, siamo qui, siamo venuti. Anche questo Dio nota, che noi siamo qui. Anche il fatto di quelli che si collegano in internet, Dio nota, anche questo. Perché stanno perdendo magari di stare 2 ore con il proprio marito, la propria fidanzata, la propria moglie, i propri amici o andare al mare. Sono qui 2 ore ad ascoltare il sermone in internet. Anche quando facciamo tanti chilometri per venire. In Sicilia, così come anche qui da voi, c'è tanta gente che viene da lontano, Cinzia, l'altra Cinzia, Mariuccia, Enzo, Fabrizio, Emanuele, tutti noi. Anche in Sicilia c'è gente che a volte facevano 200 chilometri, 1 ora, 2 ore, 3 ore di macchina, eppure venivano. Anche questo è un atto di fede verso Dio. E anche quando tante volte veniamo senza soldi al servizio, anche questo è un atto di fede. Perché è capitato, a me è capitato, di dover andare al servizio senza soldi. Ti ricordi? Mi riferisco a mia moglie. Abbiamo avuto i nostri momenti difficili, eppure andavamo al servizio, pur non avendo soldi in tasca, ma andavamo al servizio. Questi sono atti di fede. Quindi, e Dio, sapete, ci ha strabenedetti, dico a noi come a tutti voi che oggi siamo qui. E soprattutto Dio si rallegra di noi perché vede, annota e dice: questi miei figli oggi sono qui, sono venuti a sentire la mia voce, perché non è angelo di vita che parla, è Dio che sta parlando a voi. Non sono io Dio, è Dio che parla a voi attraverso la Bibbia, attraverso i suoi insegnamenti. E Dio si rallegra che noi siamo qui. E i suoi angeli cantano inni di gioia e di gloria per tutto questo. Molti di voi fratelli qui a Milano ed anche molti fratelli in Sicilia, ripeto, se ne potevano o se ne potrebbero stare a casa, ma siamo sempre qui imperterriti con qualsiasi tempo e con qualsiasi condizione. Quindi vorrei concludere e vorrei leggervi un'ultima scrittura in cui l'Apostolo Paolo ci esorta ad essere imitatori di Dio, perché Dio nota quello che noi facciamo. Efesini capitolo 5. Efesini capitolo 5 versetti 1 e 2. E dice così questa scrittura: siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi. Sta parlando a voi, non sono io che parlo, è Dio. Camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odor soave. Questo è quello che ognuno di noi deve diventare, cioè limitare Dio, essere figli diletti di Dio e quindi camminare insieme nell'amore di Dio. Cristo è morto per noi e inoltre noi dobbiamo essere, questa ultima parte del versetto, noi dobbiamo essere offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Questo è quello che ognuno di noi deve diventare, un odore soave che sale verso il trono di Dio. Ricordiamocelo sempre che noi per Dio non siamo persone anonime, non siamo persone che passano inosservate così come foglie al vento, perché noi siamo come la vedova di Sarepta, noi siamo come il pastore Abele. Ed anche se possiamo apparire come delle persone piccole piccole, ricordiamoci che Dio nota quello che facciamo e che si prende cura di noi.